Ci siamo, eccoci qua sempre con voi nel pomeriggio di TMV Radio. E allora, in studio Marco Vicari, ma attenzione perché in questa parte di trasmissione, come ho detto, ci occupiamo di Milan e Juventus. Allora, intanto si è riempito lo studio, mi fa tantissimo piacere perché
giuoco calcio.
Vedi, c'è l'anticipo della presentazione, giuoco calcio.
Giuoco calcio.
Giuoco.
Due in bianconero, possiamo dirlo?
Beh, sì.
Possiamo dirlo,
ci vuole,
no?
Ci vuole, siamo assolutamente. Quasi ufficialmente sposati.
Oh, sposati, quindi sentite le voci, le riconoscete, Alessandro Santarelli e Vincenzo Marangio, buon pomeriggio.
Ciao Piccari.
Ciao a tutti.
Santarelli, l'hai fatta la comunione? Sì.
Sì. L'ho fatta.
Un po' di tempo. Oh,
anche la cresima.
Buoni. Dall'altra parte invece ho un amico che grandissimo calciatore che ha vestito la maglia del Milan, quindi vediamo, oggi facciamo questo confronto Milan-Juve insieme a voi. Abbiamo Beppe Incocciati. Ciao Beppe. Milan-Napoli.
Ciao,
per
buon
oggi.
Buon pomeriggio.
Io devo dire, da napoletano, Beppe lo ricordo soprattutto al Napoli.
Certo, infatti ho detto Milan e Napoli,
ha fatto grandi cose, grande
però
Beppe.
Anche con la maglia del Milan, cioè io me
grande
lo ricordo.
Tecnica.
Sì, assolutamente. E poi oggi abbiamo preso un arbitro che sta... c'è pure l'arbitro. C'è l'arbitro.
Io ho indovinato la designazione di Milan-Juventus.
L'arbitro, non so, lui dovrà un po' stare al di sopra.
Io mi aspettavo Valeri, devo dire.
Valeri.
No, sì, invece mi aspettavo, invece Orsato.
Ero certo.
Massimo Brambati, ciao Massimo.
Oh, Massimo.
Ciao. Buongiorno a tutti.
Tu chi ti aspettavi ad arbitrare, Massimo?
Arbitra Orsato, siete contenti? Facciamo un giro sull'arbitro? Massimo, ti va bene Orsato a te?
Ma a me non è uno degli arbitri, non è che mi va bene quello, mi va bene quell'altro. È sicuramente una partita delicata proprio per quello che è successo la scorsa partita lunedì col Milan, questo sicuro. Io ho questa grandissima convinzione che poi si parla tanto di arbitri, ma poi sono degli uomini e sicuramente dovrà, tra virgolette, pulirsi, ma siccome è un arbitro con grande esperienza, sono sicuro che lo farà, dovrà pulirsi di quelli che sono i rimasugli di un qualcosa che io non condivido, perché si è aperto uno scenario che noi qua forse sottovalutiamo, ma è spaventoso, perché una organizzazione come quella arbitrale che chiede scusa a una società non la trovo nella maniera più assoluta.
Però Massimo, ti faccio quello, una piccola precisazione.
No,
è doveroso, non c'è stato nessun comunicato dell'AIA.
Non è ufficioso, insomma.
È stato soltanto Gervasoni che stava lì e ha chiesto scusa, però non c'è stato un comunicato ufficiale dell'AIA.
Solo per precisare. A me sembrate che ci sono delle scuse, ma io dico solo questo. Ma quante volte è successo e quante volte succederà che un arbitro o il VAR sbagliano?
Come sbaglia
un attaccante davanti, come sbaglia un difensore. Allora, sono persone, uomini, gli uomini sbagliano, la perfezione non esiste, succederà sempre e si cercherà e si sta cercando con questa situazione tecnologica di migliorare e di evitare tanti altri errori, però l'errore c'è persino in quelli che stanno lì al VAR, scusate.
Esatto.
Sono poi lì belli seduti e stanno lì a guardare un video.
Collina mica si è scusato di aver fatto riprendere Juventus Perugia dopo un mese, no? Cioè, uno una volta che ha sbagliato, basta, tace. Io mi piacevano i Lobello di una volta, Incocciati li conosce, se le ricorda forse.
Sì,
quelli erano autoritari, se non sbaglio.
Scusa, Lobello, proprio hai toccato... Allora, Lobello in un Bari-Sampdoria, finita 1-1, mi ammonì due volte. Fuori un articolo sulla prima pagina della Gazzetta, perché si scoprì che io feci un fallo prima su Lombardo a fine primo tempo e all'inizio del secondo su Mancini.
Sì.
Strano, tutti i giocatori della Sampdoria.
Strano, dice Beppe Incocciati. Beppe dice strano.
Mi ammonì due volte, venne fuori addirittura San Nicola di Bari, venne fuori la foto sul tabellone dell'ammonito. Io quando arrivò sul secondo fallo che fece su Mancini, arrivò bello per darmi il secondo giallo, io presi la via dello spogliatoio che stava tra l'altro dall'altra parte del campo e invece rimise dentro il secondo giallo e non disse niente, al che mi ricordo Mannini, Vierkud, lo stesso Mancini andarono addosso all'arbitro dicendo: ma tu l'hai ammonito due volte, ma che stai facendo, devi stare fuori. Io mi rimisi 4-4 dietro nelle retrovie.
Giustamente, ci
facendo finta di niente.
A me mi hanno insegnato che col rosso si esce, col giallo no.
Poi mi chiamò Matarrese, il povero Matarrese, che non c'è più, grande presidente, e mi disse: mi raccomando, adesso quando esci che ti fanno le domande, nega nella maniera più assoluta. Io negai inizialmente, poi il giorno dopo mi chiamò, mi ricordo ancora, Enrico Maida, che da grande giornalista qual era, mi fece proprio un tranello. Il martedì sulla Gazzetta Brambati ammette, oltre a Enrico Maida poi mi chiamò pure Matarrese. C'erano i muri del San Nicola che tremavano da quanto gridava.
E va bene, questo aneddoto di Massimo. Beppe, voglio sentire anche te un attimo questa cosa sulle designazioni, poi andiamo un po' sul Milan Juventus, dai.
Beh, mi fa piacere ascoltare Massimo che racconta i suoi trascorsi da difensore picchiatore. Non ho mai avuto di questi problemi. A parte gli scherzi,
tu riprendevi i calci?
Sì, una volta si davano, ma Massimo insomma li dava, perché insomma quel calcio lì permetteva di darli, insomma. Adesso se dai una più forte carezza rischi di andare al VAR e si è espulso, quindi vabbè, lasciamo stare questo. Ormai il contatto sembra quasi avvicinarsi alle regole del basket più che a quelle del calcio. Vabbè, comunque se va bene così, andiamo avanti così. Ma l'arbitro ci vuole, tornando all'arbitro, ci vuole un arbitro di esperienza e un arbitro di personalità, e quindi credo che la scelta sia giusta nella conduzione di Milan Juventus, insomma.
Allora, invece andiamo un po' a questa partita. È la partita verità, ragazzi? Cominciamo da qua, Alessandro.
Partita verità,
considerando il momento, no? Quello del Milan,
sì,
e quello della Juventus, 7 punti di distacco, quello che c'è in palio, scudetto, zona Champions.
Credo di sì. Il Milan viene una brutta sconfitta, al di là dell'episodio clamoroso di Serra, ma insomma con lo Spezia non devi arrivare, secondo me, sull'1-1 al 90esimo. Sarà anche un po' sfortunata.
Sarà anche un po' sfortunata.
E il Milan ci ha insegnato anche negli anni passati, soprattutto l'anno scorso, che dopo una caduta anche rovinosa si è sempre rialzata. Adesso c'è la Juventus è reduce da una striscia molto molto positiva, è un esame di maturità per tutti e due. Credo che si giochi di più il Milan in chiave scudetto, però è chiaro che la Juventus non può perdere. Ad oggi dico che un pareggio potrebbe far comodo a tutte e due, visto anche le assenze da una parte e da quell'altra, e visto anche il momento, visto che comunque c'è un Lazio-Atalanta che è un altro scontro diretto, soprattutto per l'Atalanta. Però per il Milan è fondamentale se vuole ancora lottare per lo scudetto. Per la Juventus è importante e non fondamentale.
Facciamo un po' il ping pong. Incocciati.
No, sì, è importante questa gara, è anche, diciamo, in attesa della prossima, nel derby, quindi insomma il Milan è chiamato attraverso queste due gare, secondo me, a rendersi definitivamente conto se ce la fa a riacciuffare l'Inter, che peraltro ha sulla carta una gara, diciamo, meno difficile, no? Quella col Venezia in casa, quindi potrebbe ulteriormente allungare se il Milan si fermasse. Per quello che riguarda la Juve è in rincorsa, quindi può succedere di tutto, per carità, ma oggettivamente quello che, diciamo, attira di più è un po' quello che sarà il risultato legato al Milan più che alla Juventus,
quindi è più partita verità per il Milan, Beppe.
Sicuramente sì, anche a cospetto, insomma, anche della prossima che incontrerà l'Inter, quindi insomma da qui secondo me gran parte, una bella fetta delle possibilità di vincere lo scudetto è attraverso queste due gare.
Io credo sia fondamentale per tutte e due, il Milan per cercare di restare in piedi sul discorso scudetto, la Juventus per tenere aperta la strada verso i primi quattro posti. E credo che a differenza, faccio questo giochino, rispetto alla gara di andata, Juventus-Milan, c'era una Juventus dove molti avevano diciamo perso qualche fiducia, vedevano una squadra che comunque aveva perso dei punti importanti, se non erro aveva perso anche con l'Empoli già, perché era la...
Sì, sì, aveva già perso con l'Empoli,
e quindi aveva
pareggiato
fatto
con l'Udinese.
E pareggiato con l'Udinese, già aveva avuto degli scivoloni, il Milan invece era la squadra che ti metteva più paura. Adesso nella gara di ritorno si sono invertiti i valori, il Milan ha più paura e dà meno certezze, la Juventus ha smesso di avere paura e sta cominciando a metterla. Mi vengono in mente le parole del vice Inzaghi, che ha detto: nella Supercoppa è stata la gara più intensa che abbiamo vissuto fino adesso. E le gare successive della Juventus, quella con l'Udinese ma anche quella con la Sampdoria, al netto della difficoltà della Sampdoria che sta vivendo, fanno vedere di una Juventus che fisicamente è intanto in grande crescita. E soprattutto ha trovato la quadra al centrocampo.
Anche mentalmente.
Esatto, poi ha trovato la quadra al centrocampo perché mettendo Arthur vertice basso di un centrocampo a tre con Locatelli e McKennie è riuscito anche ad avanzare il raggio d'azione della squadra. Allegri, i gol che non arrivano dall'attaccante che non c'è, arrivano dai centrocampisti che riescono a invadere l'area più di prima. Quindi vedo una Juventus in questo momento che forse ha qualche arma in più. Però
Massimo
il Milan,
Brambati.
Tra l'altro l'andata, scusa, Massimo, la Juventus si presentò con un punto perché aveva perso anche con il Napoli e il Milan era a punteggio pieno.
Esatto. Sì.
C'era un abisso.
Un abisso.
Squadre, sì.
Massimo. Ma c'è Massimo? Massimo? Non lo so.
È andato da Lobello.
Eccomi.
No, ci sono.
È andato da Lobello.
Massimo, partita verità per... Dai.
No, per entrambe, ma io vorrei ricordarvi però che all'andata si disse che la Juventus, se non avesse vinto, me lo ricordo, sarebbe stata praticamente, sarebbe finito il suo campionato.
Vero.
I campionati sono lunghi, ragazzi, i campionati sono lunghi. Io avevo detto addirittura che se il Milan avesse vinto il derby con l'Inter all'andata, e fosse andata a più 10 non sarebbe successo nulla, nel senso, sì, ci sarebbero stati 10 punti che non erano più 7, poi addirittura rimasero 7, ma guardate poi cosa è successo, cioè quanti punti la Juventus ha mangiato al Milan e quanti punti l'Inter ha mangiato al Milan, perché io guardavo l'altro giorno una classifica fatta da, credo, da un giornale che parlava di una classifica dalla quinta di andata in avanti, quindi eludendo le prime quattro giornate, la squadra che ha fatto più punti è l'Inter, la seconda è la Juve e ha un punto, cioè 40 punti l'Inter, 39 la Juve, cioè ciò vuol dire che i campionati vanno giocati e lo scudetto si consegna a maggio, non si consegna. Quindi
Massimo, ti aggiungo sul tuo ragionamento, perdonami se ti interrompo, Footstats, l'abbiamo riportato anche su TMV Radio, ha riportato che dalla quindicesima giornata ad oggi la Juventus è prima con 20 punti, segue l'Inter con 19 che ha una gara in meno e il Milan a 16, quindi questo per continuare per completare il tuo ragionamento, giusto?
Sì, poi devo dire che le assenze, qui mi dispiace perché vedere queste partite senza grandi giocatori che sono in campo sia da una parte che dall'altra sicuramente pesano e peseranno, non magari tanto nello spettacolo, ma sicuramente io vedere due grandi squadre così senza alcuni grandi giocatori, questo dispiace perché ne perde lo spettacolo, ne perde un po' tutto, ecco. E questo mi dispiace tantissimo, però io vorrei risottolineare sempre che questo insieme agli altri due per me sono due campionati alterati. Sono tre campionati alterati. L'ultimo che ha vinto la Juve lo scorso e questo, secondo me, sono campionati alterati da questa ormai endemia che ogni 3x2 sta falcidiando le squadre e ha compresso naturalmente gli impegni e i calendari in modo spropositato. Perché le squadre giocano ogni tre giorni.
Posso farti
vai,
una domanda?
Vai, Beppe, vai.
Una domanda da uomini del rettangolo verde. Allora, l'Inter gioca alle 18 sabato, no?
Se gioca, perché c'è una situazione sul Venezia veramente complicata.
No. E poi, nello stesso stadio, alle ore 20:45 gioca via con la Juventus.
Sesta partita. alla settimana.
Una follia, tra l'altro, con il manto erboso di San Siro, distrutto.
Ma nello stesso campo, cioè voglio dire, si sa che ci sono problemi, lo abbiamo visto anche ieri
con Correa.
San Siro, in che condizioni sta. Ma voi non lo so, no, almeno non so se Massimo ricorda, ma a me non è mai successo.
Sono d'accordo.
Ormai non c'è più neanche più rispetto
dello strumento. Dove...
Sì, appunto. Sono cose che. Senta, me ne sono accorto io oggi, non ci avevo fatto neanche caso. E in effetti volevo sottolineare questa situazione qua anomala, perché dal mio punto di vista è una cosa che non ha né capo né coda.
Noi siamo abituati a quei calendari in cui si alternavano.
La degli ambienti dove il professionismo deve essere sviluppato nel massimo rispetto, insomma, però vabbè, ognuno poi fa quello che vuole.
In studio siete d'accordo?
Sì, è un problema così. Anche perché è vero che c'è il calendario asimmetrico, ma si può comunque prevedere il fatto che una domenica gioca l'Inter, una domenica gioca il Milan. Invece qua a San Siro si sta giocando ogni tre giorni da quasi un mese e poi si vedono i risultati sul campo, no? Anche l'infortunio di Correa.
Vabbè, però non credo che dipenda dal campo.
Dipende anche dal campo, Marco. Dipende
io
anche
penso
dal
anche
campo.
All'Olimpico, dove si sono fatti male Zaniolo, Demiral, adesso si è fatto male Chiesa.
Comunque, però, c'è la distanza tra questi infortuni.
Sì, però spesso e volentieri ci sono dei campi dove ci lasciano un po' di più i muscoli, quindi probabilmente
è una follia. Guarda, questa cosa che poi vedremo se l'Inter giocherà, ma insomma, che si debba giocare in meno di 24 ore due partite sullo stesso rettangolo di gioco è folle.
Cioè, puoi fare un calendario del genere nel momento in cui arrivi ai livelli dell'Inghilterra, in cui ognuno ha il suo stadio di proprietà, e allora lì te lo gestisci
più o meno
così. Ma così, che ci giocano due squadre a distanza di poche ore alla fine, perché il giorno dopo, la sera, partite importanti, c'è anche l'intemperie adesso, no? Perché comunque
esatto,
l'inverno, quindi
inverno.
Diventa tutto più complicato.
Sono tutti fattori condizionanti, ma questo è chiaro, no? Che condizionano un po' quelle che sono le attività, perché chi lo ha fatto materialmente questo mestiere sa benissimo che...
Certo.
Ecco, come dicevate voi, se dovesse capitare una giornata di pioggia in uno stadio come San Siro, ma anche all'Olimpia, in qualsiasi stadio, chiaramente il terreno viene compromesso in gran parte, no? Poi anche se pur bravi coloro che hanno la responsabilità di rimetterlo a posto, ma il tempo non consentirà mai di rimettere in ordine un terreno che necessita di essere messo nella condizione per poter esprimere il calcio professionistico. Quindi, cioè, quelli che gestiscono anche questo tipo di situazione non hanno nessun interesse a capire quanto sia importante questo aspetto, e quindi che ti devo dire, chi gestisce anche questo tipo di situazioni evidentemente non è in grado di farlo, e secondo me bisognerebbe riformare anche questo aspetto, cioè mettere le persone capaci, rispettose, che conoscono le dinamiche per poter garantire il giusto, diciamo, irregolare presentazione di un terreno che voglio dire, stiamo parlando di... Non a caso mi sembra Klopp del Liverpool si sia lamentato quando è venuto a San Siro a giocare. Anche questo ritorna un po' a quello che è il prodotto Italy, no? Del quale mi sento partecipe a tutti gli effetti, e mi dispiace quando magari gli altri considerano il nostro paese non all'altezza della situazione per negligenza di questo genere.
Allora, siccome siamo quasi a ridosso del primo break, posso chiedere al volo, poi ritorniamo sulla partita, un ricordo legato a Milan-Juventus a tutti quanti? Dai, parto con Beppe, ce l'hai un ricordo?
Ma guarda, io ho un ricordo anche simpatico per alcuni versi, perché poi siamo diventati amici e per tante altre cose. In una gara a San Siro Milan-Juventus io non ricordo se, insomma, mi marcava Furino e mi permisi, ero giovane, insomma, mi permisi, era anche il mio modo di interpretare questo gioco, di fargli un tunnel e in mezzo al campo, era appena iniziata la partita e San Siro, insomma, fece un'esclamazione e lui, cioè, mi rincorse per tutta la partita, mi faceva delle
strade. T'ha menato, insomma, dai, diciamola così.
No, non è riuscito, insomma, malgrado a prendermi, perché in quegli anni, insomma, ci voleva veramente. Però finito lì intorno, sai, poi
Chi lo faceva lo sa, Massimo lo sa bene come si faceva, no? Approfittare un momento che non c'erano telecamere, non c'era il VAR, quindi tutti i momenti erano buoni per vendicarsi di questo, di questa cosa qua.
Massimo, ce n'hai un tuo di ricordo?
Allora, Beppe, guardate che Beppe io l'ho avuto come compagno all'Empoli in Serie A. Beppe in allenamento era di un fastidioso, voi neanche ve lo immaginate, ragazzi. Quindi io quando si facevano le squadre io me lo prendevo sempre come compagno, perché era meglio averlo come compagno, perché se no finivi l'allenamento e andavi a casa nervosissimo, perché lui mirava proprio a ste cose. Poi vabbè, faceva dei gol non solo la domenica, li faceva pure durante la settimana straordinari. Giocatore di una qualità tecnica pazzesca. Oggi, un giocatore così veramente io credo avrebbe guadagnato 10 volte quello che ha guadagnato nella sua carriera.
È quello che io dissi a Rivera, Massimo. È quello che io dissi a Rivera. Un giorno mi si avvicinò, era nel Milan. Un giorno mi disse: tu dovevi nascere 10 anni prima, cioè nel tuo calcio, capito? E io invece poi dopo
la verità
io avrei dovuto nascere 20 anni dopo, allora forse era meglio.
io non ho avuto la fortuna di giocare Milan Juventus, però io quando avevo 11-12 anni, grazie all'intervento di mio padre, perché non potevo andare a vendere le bibite a San Siro perché si iniziava da 16 anni, lui firmò una manleva e io riuscii ad andare, che avevo 12 anni, a vendere bibite a San Siro, e arrivavamo a vendere le bibite alle 11:30 allo stadio, quando ancora lo stadio era vuoto. Quando arrivavano i pullman c'era questo signore, è un pochino, la tiro un attimino lunga, c'era questo signore che vendeva le bibite e che era molto più anziano, che un giorno venne chiamato da, credo, adesso io non ricordo, credo il massaggiatore o il magazziniere del Milan, per aiutare a portare fuori le borse dal pullman e portarle nello spogliatoio. E io venni chiamato a portare queste borse e mi ricordo ancora che poi entrai nello spogliatoio, che per me era, non so, era una Mecca, un harem, non so che cosa poteva essere in quel momento. Rappresentava, io che avevo 11-12 anni, entravo nello spogliatoio di San Siro dove c'erano i miei idoli, io vivevo per il calcio. Entrai con la borsa di Bet, di Tardelli e di, se non sbaglio, di un altro giocatore del Milan, perché entrai con due borse del Milan e una
della Juve,
di uno juventino. E poi fatto vuole che poi riuscì a giocare contro Tardelli anni dopo.
Questo
glielo ricordo sempre a Marco, quando lo vedo, lo incontro a Pantelleria in vacanza, c'ho anche una foto di uno scontro,
Massimo,
di gioco, e dico: pensa, qualche anno prima ti ho portato la borsa all'interno dello spogliatoio allo stadio di San Siro in Milan-Juve, e mai mi sarei immaginato che qualche anno dopo poi sarei riuscito a giocare contro di te nello stesso stadio, Massimo, contro l'Inter.
Massimo, ti suggerisco una cosa, visto che l'hai detto a Marco Tardelli, quando incontri Gigino Di Maio, diglielo che l'hai fatto anche te. Cosa su...
Ma non è vero, non l'ha fatto, ha smentito sta cosa. Pare non sia vero.
Non ho capito.
No, dopo te lo spieghiamo in pausa.
Dopo
aspetta.
Te lo spieghiamo
in pausa. Allora, ci fermiamo un attimo. Beppe, rimani un attimo con noi, ci sono un paio di cose, poi ti lasciamo. Dai, che
chiudiamo.
Hai capito. Allora, ci fermiamo un attimo, torniamo subito. Poi anche ricordi qua di chi ha sempre seguito. Naturalmente, diciamo, prima come tifosi, poi come addetti ai lavori, la Juventus. Torniamo subito.